Sì, come diceva Edi, è un grande privilegio, una grande responsabilità parlare, spiegare, predicare la parola di Dio. E oggi abbiamo un tema particolare. Il tema è il tesoro più grande, questo è il titolo, il tesoro più grande. E credo che se facessimo un sondaggio tra le persone che conosciamo, anche adesso andando per strada e a chiedere alle persone se gli piacerebbe trovare un tesoro, sicuramente la maggior parte o forse tutti risponderebbero di sì, vero? E se poi chiedessimo che tipo di tesoro gli piacerebbe trovare, anche qui sicuramente la maggior parte delle persone penserebbero a un tesoro di tipo che abbia un valore economico, vero? Non so, monete d'oro, oggetti tempestati di pietre preziose, vero? Qualcosa che abbia una sostanza, insomma, ecco. Forse poche risponderebbero chiedendo qualcosa di non venale, magari, non so, trovare l'anima gemella per chi ancora non ce l'ha, oppure avere un lavoro che gli piaccia, oppure avere una famiglia che possa vivere in armonia, in pace, vivere una vita tranquilla, insomma, ecco queste cose, ma sicuramente molti andrebbero nella direzione del tesoro tangibile, economico. E oggi parleremo di un tesoro molto particolare, un tesoro che non si consuma mai, un tesoro che non si svaluta, non perde il suo valore, un tesoro che soddisfa tutti i bisogni dell'essere umano. I tesori che abbiamo nominato finora non hanno queste caratteristiche. Se dovessimo trovare un tesoro, ad esempio, in pietre preziose o delle monete, cosa faremmo? Ce lo terremmo a casa così nascosto da una parte? Non credo. Lo trasformeremmo in soldi per poi poterci comprare una bella casa, per poterci comprare una bella macchina, per poter fare qualcosa che ci dia soddisfazione. Però se andiamo a vedere, la bella macchina col tempo si consuma, la bella casa magari si consuma un po' più tardi della bella macchina, probabilmente ci consumeremmo prima noi della bella casa, ma comunque il risultato sarebbe che non potremmo più comunque goderne, no? Un tesoro può anche svalutarsi. Avete visto anche recentemente, è successo che degli italiani, sono apparse le notizie anche sui giornali, hanno trovato magari mentre facevano pulizia nella soffitta o nella cantina della vecchia zia ormai trapassata, di trovare dei milioni, vero? Di lire. Dei milioni di lire, è successo. Che cosa ci hanno fatto? Carta straccia. Carta straccia. Tesori svalutati. E così anche per il discorso dei tesori non venali, cioè trovare l'anima gemella, avere una famiglia in armonia. Sappiamo che i rapporti interpersonali non sono così semplici da gestire. Dopo un periodo più o meno lungo di idilio si comincia a fare fatica, e lì bisogna combattere. Per tenere saldi questi rapporti bisogna impegnarsi, bisogna fare fatica. E infatti vediamo oggi che tanti matrimoni finiscono, vediamo delle famiglie nelle quali regna l'indifferenza tra genitori e figli, o addirittura leggiamo nelle cronache che ci sono degli asti così profondi che portano addirittura degli omicidi, e questo non è nulla di nuovo, tutti sappiamo o abbiamo sentito queste notizie. Non parliamo poi del lavoro. Anche il lavoro, per quanto possa piacerci, dopo qualche anno può iniziare ad avere il suo peso. Conosco un amico dell'età dell'adolescenza che era appassionato di cinema, in particolare di film horror. E l'ho rintracciato proprio poche settimane fa attraverso Facebook, e lui adesso fa il produttore di film horror. E vive in giro per l'Europa, al momento sta vivendo in Bulgaria, ha vissuto qualche anno fa a Barcellona, adesso si trova ad Acapulco per girare un nuovo film. Però così parlando con lui o chattando su Facebook gli ho detto: dovresti essere soddisfatto, contento della tua vita perché sei riuscito a fare della tua passione il tuo lavoro. E lui mi ha risposto: ormai sono anni che non è più una passione. Sono anni che non è più una passione. È stato sposato e divorziato, senza figli, e non sono anni che non è più una passione per lui. Quindi non voglio rattristarvi questa mattina. Adesso passiamo alle note felici, gioiose. Però dobbiamo ammettere che questa è la realtà dei fatti, no? Certe volte ci dobbiamo scontrare con la realtà dei fatti. Vogliamo parlare di un tesoro diverso questa mattina. E per vedere questo andiamo a leggere un brano del Vangelo, nel Vangelo di Matteo, capitolo 19, dal verso 16 al verso 22. Matteo 19, dal verso 16 al verso 22. Si intitola Il giovane ricco questo brano. Qui c'era Gesù che era arrivato in Galilea e aveva iniziato a parlare, a predicare alle folle, aveva anche fatto qualche guarigione. E c'erano delle folle, qui la Bibbia spiega proprio, dice proprio che c'erano delle folle che lo seguivano e queste folle a un certo punto facevano delle domande. E qui vediamo questo giovane che si avvicina a Gesù, gli fa una domanda, dice: un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono, riferendosi a Dio. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese questo giovane. E Gesù rispose: questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. Fino qui. Allora, per meglio comprendere questo episodio, questo dialogo tra Gesù e questo giovane ricco, stabiliremo dei punti, tre punti, ai quali cercheremo di dare una risposta, così che possa rimanerci più impresso nella mente. Il primo punto è: cosa manca? Cosa manca? Il secondo punto è: come ottenere ciò che manca? E il terzo punto: qual è il problema? Ora andiamo a vedere. Allora, il primo punto: cosa manca? Quest'uomo fa una domanda molto importante, molto importante. Cosa devo fare per avere la vita eterna? Facciamo attenzione, qui abbiamo un uomo ricco, vero? Un uomo ricco, leggiamo che poi alla fine che dice che aveva molti beni, quindi era un uomo ricco, poteva togliersi qualsiasi soddisfazione, non aveva problema di fare la spesa con pochi spiccioli, non aveva il problema di curarsi, perché all'epoca anche curarsi era un problema, non aveva nessun tipo di problema. Perché quindi dovrebbe avere qualcosa che gli manca? Aveva tutto. Era ricco, cosa vuoi desiderare di più? Se sei ricco puoi soddisfare tutti i tuoi bisogni, no? Tante volte si dice i soldi non fanno la felicità, ma lo diciamo con sarcasmo, vero? Perché pensiamo che i soldi facciano la felicità. Questo era un uomo ricco, però sembra che gli mancava qualcosa. Personalmente ho conosciuto delle persone ricche, ho conosciuto dei calciatori di Serie A, uno anche campione del mondo, ho conosciuto un grande costruttore che aveva talmente tanti soldi che non si era accorto che aveva nascosto 20.000 euro dentro a un paio di toposci. Quando andava sulla neve si è messo questo toposci, non gli entrava il piede, quindi: ma che c'è qui? Andavo a vedere, c'erano dentro 20.000 euro. Guarda, non sapevo nemmeno di averli persi. Se perdessi io 20.000 euro, a parte non ci avevo, ma se li dovessi avere, dovessi perderli, me ne... sicuramente accorgerei, ve lo garantisco. Eppure posso garantirvi che queste persone che ho conosciuto non sono felici, non sono felici. c'è sempre qualcosa che manca. A me piace molto la musica rock e blues. E se guardiamo anche in quel mondo lì, tra le persone, i personaggi famosi di questo mondo, troviamo tantissimi musicisti che hanno raggiunto il successo, l'agiatezza, direi anche la ricchezza, da potersi permettere un jet privato. Eppure troviamo un numero enorme di morti per suicidio o per droga o per alcol. Qui c'è una lista che volevo farvi vedere, tanto per avere un'idea. Ci dovrebbe essere una lista. Eccolo qua. Qui c'è una lista di persone che sono morte per suicidi, per overdose, per salute dovute all'abuso di sostanze stupefacenti, di alcol, ma c'è un'altra pagina anche. Ecco qua. E c'è anche un'altra pagina forse. Ecco qua. E poi? C'è un'altra pagina. Quante pagine sono? Possiamo andare alla fine? Ecco qui. Avete visto? 4 pagine, e non è completa. Non è una lista completa. 5? 5, grazie Edoardo. Una lista non completa. E tanto per fare alcuni nomi famosi, possiamo citare Elvis Presley, per esempio. Possiamo citare Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Whitney Houston. Ce ne sono tanti. Però vorrei parlarvi di Brad Delp questa mattina, che sicuramente nessuno conosce qui. Brad Delp. Brad Delp era il cantante di una band chiamata Boston, una band americana, molto famosa e ha avuto molto successo tra gli anni 70, tra metà degli anni 70 e metà degli anni 80. Hanno pubblicato 5 album e hanno avuto un grande successo. Alcune canzoni si sentono ancora oggi come colonne sonore nei film oppure nelle pubblicità. E, che cosa è successo? Che Brad Delp si è suicidato nel 2007 inalando del monossido di carbonio. E quando sono entrate le persone dentro casa a vedere perché non si vedeva più, per cercare di capire cosa fosse successo, hanno trovato un biglietto attaccato sulla porta che dall'abitazione dava al garage dove erano le macchine, con scritto: a chiunque trovi questo biglietto, spero di essermi suicidato. Vicino al suo corpo è stato trovato un altro biglietto, sul quale c'era scritto: sono io, e solamente io, il responsabile della mia attuale situazione. Ho perduto la voglia e il desiderio di vivere. E poi sul colletto della sua camicia hanno trovato scritto: Mr. Brad Delp, I'm a lonely soul, che significa: signor Brad Delp, sono un'anima sola. Sono un'anima sola. È triste, non trovate? È molto triste. Perché si è tolto la vita? Eppure aveva tutto. Aveva successo. Aveva fatto della sua passione il proprio lavoro e viveva facendo musica. Aveva fan che lo seguivano dappertutto, che lo amavano, lo adoravano. Eppure si è definito un'anima sola. Aveva avuto 4 matrimoni falliti e di lì a poco si sarebbe dovuto sposare per la 5ª volta. Sono un'anima sola. Fa pensare. Qualcosa manca. All'uomo manca qualcosa. E vediamo che questo giovane ricco chiede a Gesù: cosa devo fare per avere la vita eterna? La risposta è questa. Che cos'è che manca all'uomo? Manca Dio. Manca Dio. La Bibbia ci insegna che l'uomo è stato creato da Dio e che per questo tra creatore e creatura si è instaurato un rapporto particolare, profondo, forte, un rapporto armonioso, forse paragonabile a quello tra un padre e un figlio, ma molto, molto di più, molto di più. Però ad un certo punto l'uomo ha rovinato questo rapporto, lo ha interrotto, come leggiamo nel libro della Genesi, disobbedendo a Dio per la prima volta e quindi peccando, ribellandosi a Dio, disobbedendo a un suo comandamento. In Genesi capitolo 2, versi 16 e 17, leggiamo: Dio aveva detto, mangia pure da ogni albero del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, poiché nel giorno che tu ne mangerai, sicuramente morirai. E attenzione, perché quando Adamo ed Eva hanno mangiato di quest'albero, il frutto di quest'albero, non sono morti fisicamente, sono morti spiritualmente. A questo si riferiva l'ordine di Dio, quando ha detto tu certamente morrai nel momento, nel giorno in cui tu ne mangerai, morrai. Si riferiva al Signore alla morte spirituale, cioè alla separazione totale tra Dio e l'uomo. Tant'è vero che poi Dio ha cacciato dal giardino dell'Eden Adamo ed Eva, vero? E quindi questo rapporto rovinato, interrotto, compromesso, e questa condizione di morte spirituale di Adamo ed Eva si è trasmessa a tutto il genere umano. Ed è la condizione nella quale ci troviamo noi oggi. È la condizione nella quale l'essere umano, il genere umano, si trova oggi. L'uomo si trova separato dal suo creatore. E questo provoca cosa? Un senso di vuoto. Si può cercare di non pensarci, si può cercare di soffocarlo, di negarlo, ma nell'uomo c'è un senso di vuoto se non è in pace, se non è riconciliato con il suo creatore. E allora cerca incessantemente di riempirlo, senza riuscirci. Tanto è vero che questo giovane ricco, nonostante avesse molti beni, andava ancora cercando qualcosa, vero? Qualcosa che gli mancava. Manca Dio. Secondo punto, abbiamo detto come ottenere questo qualcosa che ci manca. Come fare allora per trovare quello che ci manca? Come ricostruire questo strappo? Come riconciliarsi con Dio? E il brano che stiamo leggendo, che abbiamo appena letto, del giovane ricco, ci dice esattamente come non fare per riconciliarci con Dio. Perché? Questo giovane fa vari errori. Il primo errore è credere di poter fare qualcosa di buono per riconciliarsi con Dio, vero? Per guadagnare o meritare la salvezza, questo tesoro che sentiva che gli mancava. E la Bibbia insegna chiaramente che la salvezza non si ottiene per meriti, non si ottiene guadagnandola. In Efesini, nella lettera agli Efesini, agli abitanti di Efeso, di Paolo, apostolo, al capitolo 2, versi 8 e 9, troviamo scritto: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, è per grazia. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Quindi non possiamo vantarci di nulla davanti a Dio. Non possiamo vantarci di nulla. Gesù gli risponde in un modo curioso. Non dice direttamente a questo giovane che la salvezza non si può meritare, quando lui gli dice cosa devo fare di buono, cosa posso fare. Non gli dice Gesù, guarda che stai sbagliando, non è facendo qualcosa che puoi ottenere la salvezza. Non gli dice così. Che cosa gli dice? Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Vero? È strano. Non gli dice subito, diciamo, la soluzione, tra virgolette, ma gli dice se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti ed elenca alcuni comandamenti. E il giovane che cosa dice? Ma tutte queste cose le ho già osservate, che cosa mi manca ancora? Allora Gesù gli risponde: se vuoi essere perfetto, vai, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. E qui potreste fare un'obiezione, sicuramente si potrebbe fare un'obiezione. Ma come, dice, hai appena detto che la vita eterna non si ottiene per merito, non si guadagna, e poi Gesù dice a questo giovane di fare un'opera buona, di vendere le sue cose, i suoi beni e di darle ai poveri per essere salvato? C'è qualcosa che non va. In realtà non c'è nulla che non va, perché dobbiamo considerare una cosa, cioè che Gesù guarda al cuore dell'uomo, non guarda all'esteriore, guarda al cuore, all'anima, al nostro essere più profondo, e sapeva perfettamente che cosa c'era nel cuore di questo ragazzo, di questo giovane ricco. Sapeva cosa c'era. e sapeva che il cuore di quest'uomo era proteso verso le sue ricchezze. Ed è per questo motivo che gli nomina per primi i comandamenti, per fargli comprendere che osservarli non è sufficiente, anzi più che altro non serve a nulla, non serve ad avere la salvezza, osservare i comandamenti. Tanto è vero che poi, quando il giovane ricco ha risposto, ha detto: tutte queste cose le ho già osservate, cosa mi manca ancora? Sapeva che mancava ancora qualcosa. E allora Gesù che cosa fa? Mette il dito dritto nella piaga, vero? È proprio lì che va a spingere, è proprio lì dove fa male. Vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Come reagisce questo giovane? Fa quello che ha detto Gesù? No. Che cosa fa? Rattristato, gira i tacchi e se ne va. Beh, questo deve farci pensare, perché sicuramente lui voleva ottenere questa salvezza, perché se ne va rattristato. Non è che se ne va spensierato, se ne va rattristato, per cui voleva ottenerla, ma non era disposto a rinunciare a quella cosa che occupava un posto così importante nel suo cuore. E questo deve farci pensare. Per poter ottenere quello che ci manca, il vero tesoro di cui abbiamo bisogno, dobbiamo cercare Cristo. Ma non come ha fatto questo giovane, cercando di fare qualcosa di buono per guadagnare la salvezza, mentre il nostro cuore, o mentre il suo cuore, era rivolto verso le sue ricchezze. Non basta cercare di fare i bravi, non basta cercare di fare del bene alle persone, non basta frequentare una chiesa, non basta essere delle buone persone o considerarsi tali per avere questa salvezza. Così ci dice la Scrittura. Per riconciliarci con Dio, dobbiamo cercarlo con tutto il nostro cuore. Dobbiamo cercare Gesù con tutto il nostro cuore. Però vediamo che dalle parole che abbiamo appena letto c'è un problema. E qui passiamo al terzo punto. C'è un problema. Infatti questo giovane se n'è andato. Qual è il problema? Terzo punto. Il problema è nel cuore dell'uomo. Il problema è proprio nel cuore dell'uomo, nella parte più intima e profonda dell'uomo. È per questo che Gesù è andato a colpire proprio lì. Il Signore va al problema in un modo diretto, non ci gira intorno, perché sa che cercare di curare i sintomi sarebbe come cercare di curare una malattia mortale con dei placebi. E lui sa che deve andare alla radice del problema. Perché questa malattia non risiede nel corpo, bensì risiede nell'anima, risiede nella parte più, lo ripeto, risiede nella parte più profonda dell'essere umano. E sentite come descrive la Bibbia il cuore dell'uomo. Nel libro del profeta Geremia, capitolo 17, verso 9, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? È un'affermazione molto forte, molto forte. Però dobbiamo dare atto al genere umano che si sono resi conto, che il genere umano si è reso conto di questo problema, si è reso conto del fatto che c'è un problema, perché ha cercato di proporre delle soluzioni a questo problema, vero? Ha visto che in ogni epoca, la storia lo insegna, l'uomo è stato sempre egoista, violento, senza pietà, bugiardo, maldicente, ipocrita, omicida, eccetera, eccetera. Potremmo mettere tante brutte parole nella lista. Avendo visto questo, l'uomo ha cercato di porre rimedio. E allora ecco che ha cercato di curarsi. In quale modo? Filosofie e discipline orientali e non. Ecco che è arrivata la ricerca della pace interiore, vero? Dobbiamo esplorare il nostro io e raggiungere uno stato quasi ascetico di pace con noi stessi e con gli altri. Ecco che arrivano i movimenti pacifisti, vero? L'invito alla non violenza. Ecco che ci sono le religioni. Le religioni. L'uomo, per risolvere il problema, ha fatto molti tentativi di curare i sintomi. Di curare i sintomi. Però abbiamo visto che questi non sono stati altri che placebi. L'uomo non è mai andato alla radice del problema. E i risultati li abbiamo davanti ai nostri occhi oggi. Senza andare a guardare troppo indietro nella storia, pensiamo solo alla storia moderna e contemporanea. Abbiamo avuto due conflitti mondiali con milioni di morti. Siamo stati per anni nello stato di guerra fredda, con l'incubo di un conflitto nucleare, vero? Per non parlare poi di oggi, dove nel momento in cui, grazie, il mondo è sotto la costante minaccia del terrorismo islamico. Questa è cronaca di tutti, quasi tutti i giorni. E non è solo questo, guardiamo il comportamento dell'uomo, ovvero l'atteggiamento dell'uomo verso i suoi simili. Non passa giorno che non sentiamo parlare al telegiornale di femminicidio, vero? Persone uccise o ridotte in fin di vita solo per un diverbio, perché aveva visto prima il parcheggio, oppure perché qualcuno ha fatto notare a qualcun altro che in treno non si fuma, vero? Cosa dire dello sciacallaggio nelle zone terremotate? Il senso morale che sta letteralmente scomparendo, ormai in pubblico si può fare quello che si vuole, reati depenalizzati, leggi assurde approvate che vanno contro i più elementari principi morali, anche in questo sono complici i governi, perché i governi sono fatti da uomini, da persone. E questo è l'essere umano oggi. Questo è quello che, queste sono le soluzioni che l'uomo ha proposto al problema del mondo di oggi. E non sono solo che, ma sono altro che placebi. È come cercare di curare un tumore con un'aspirina. Non si può. Non si può. Ecco perché Gesù è andato a colpire proprio nel cuore il giovane ricco. La radice del problema è proprio lì, nel cuore dell'uomo. Infatti in questo cuore non c'è posto per Dio. Oggi nel cuore dell'uomo non c'è posto per Dio. Perché? Possiamo rispondere con le parole dell'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani, dal capitolo 3, versi dal 10 al 12, e poi salterò al verso 23. Ascoltate cosa dice. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Abbiamo detto prima, lo stato di morte spirituale che ha colpito Adamo ed Eva, dopo aver disobbedito a Dio, si è esteso a tutto il genere umano. Nessuno è immune dalla malattia mortale del peccato. Facciamo un breve riassunto allora per concludere, vediamo ciò che abbiamo visto finora. Il primo punto, abbiamo detto che all'uomo manca qualcosa di fondamentale, vero? Qualcosa di fondamentale nella propria vita, un tesoro che non si consumi, non si svaluti e che soddisfi appieno i nostri bisogni. Questo tesoro è Dio, il nostro creatore, e noi, in quanto sue creature, abbiamo bisogno di riconciliarci con Lui. Punto numero due, come possiamo ottenere questo tesoro? Come possiamo riconciliarci con il nostro creatore? Non con qualcosa che possiamo fare, ma andando a Gesù a chiedere questo tesoro, come ha fatto il giovane ricco. Però c'è un problema, e abbiamo visto il punto numero 3. Il problema è che il nostro cuore, rovinato dal peccato, dalla ribellione verso Dio, non può accedere alla vita eterna, alla salvezza, da solo. Dice, perché parli di salvezza? Perché la Bibbia dice chiaramente che l'uomo senza Dio è perduto. L'uomo senza Dio è perduto. L'Apostolo Paolo scrive sempre nella lettera ai Romani, capitolo 6, verso 23, il salario del peccato è la morte. Questo è il risultato della ribellione verso Dio, la morte, come ha detto in Genesi, all'inizio, che abbiamo detto prima, la morte spirituale, quindi la totale separazione da Dio per l'eternità. Questo è quello che il salario del peccato. Attenzione, perché salario significa qualcosa che abbiamo meritato, vero? Se noi andiamo a lavorare riceviamo un salario in base al nostro lavoro, quindi è qualcosa che abbiamo meritato. Ecco, questo si può meritare. Questo lo meritiamo. Il salario del peccato è la morte. E allora abbiamo parlato di risolvere un problema che si chiama peccato, e non è un problema qualunque, è una questione di vita o di morte. Questo dobbiamo prenderlo in considerazione molto seriamente. Il giovane ricco aveva lo stesso problema. Che ha fatto? È andato da Gesù. Giusto, corretto. Ma nel suo cuore c'era un posto d'onore riservato alle sue ricchezze. Sbagliato. Un errore molto grave che gli è costato caro. Gli è costato tutto. Tutto. E ha rinunciato alla sua salvezza, ha rinunciato al tesoro più grande e se n'è andato. Cosa c'è? Cosa c'è nel tuo cuore? Veniamo alla resa dei conti, come si dice, no? Cosa c'è nel tuo cuore? Quale cosa occupa il primo posto? Se non è il Signore, allora è un problema molto serio. Se Dio non occupa il primo posto nel tuo cuore, allora è un problema molto serio, molto grave, così come lo aveva il giovane ricco. Attenzione che Dio non si accontenta del secondo posto. Gesù ha detto, avete letto bene, avete ascoltato bene, Gesù anche letto, c'era il versetto qui, Gesù ha detto al giovane, vai, vendi tutto ciò che hai. Quindi nel nostro cuore non ci deve essere nemmeno uno spillo prima di Gesù o di Dio. Poi dallo ai poveri e poi seguimi. Non si può seguire Gesù se il nostro cuore è occupato da qualche altra cosa. Prima vai, rinuncia, vendi, sgombera il tuo cuore da qualsiasi cosa, occupi il primo posto, il posto d'onore, e poi segui Gesù. Cosa c'è al primo posto nel tuo cuore? Nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, verso 21, leggiamo: dov'è il tuo tesoro? Lì sarà anche il tuo cuore. Dov'è il tuo tesoro? Lì sarà anche il tuo cuore. Cosa c'è nel tuo cuore? Dov'è il tuo cuore? Qual è il tuo tesoro? È un tesoro che si consuma? È un tesoro che si svaluta? Oppure è un tesoro più grande, un tesoro eterno? E solo tu puoi rispondere a questa domanda. Abbi il coraggio di guardare dentro te stesso e rispondere a questa domanda. Cosa c'è nel tuo cuore? Che tipo di tesoro c'è nel tuo cuore? Se ti sei reso conto di avere questo problema, sappi che Dio ha una soluzione, grazie al Signore. È un problema enorme, è un problema vitale, ma Dio ha la soluzione. Abbiamo letto in Romani, capitolo 6, verso 23, che il salario del peccato è la morte, vero? Però il verso non finisce lì. Grazie a Dio il verso non finisce lì, perché continua: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Vedete quale contrasto? Il salario del peccato è la morte, quindi qualcosa che meriti, che meritiamo, è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. La vita eterna in Cristo Gesù è un dono che non possiamo meritare, non possiamo guadagnare. Cristo è andato in croce a subire la condanna che spettava a me e a te, perché per questo peccato, per il nostro stato di peccato, c'era una condanna che pendeva sulle nostre teste. C'è ancora, se tu non hai riconosciuto Gesù Cristo come Signore e Salvatore, c'è ancora una condanna che pende sulla tua testa, e Lui è andato sulla croce per essere castigato al posto nostro. È stato Lui condannato al posto nostro, al posto mio, al posto tuo. E se abbiamo compreso che c'è questa cosa che ci manca, se ci siamo guardati allo specchio sinceramente, abbiamo visto che il nostro cuore è in una direzione totalmente opposta a quella di Dio, e abbiamo compreso che abbiamo bisogno di riconciliarci con il nostro Signore, allora l'unica cosa che possiamo fare è andare da Dio in ginocchio e chiedere perdono per il nostro peccato, confessare che siamo dei peccatori, che non abbiamo fatto di Dio il nostro unico bene, il nostro bene più grande, confessare la nostra ribellione verso Dio e chiedere il suo perdono. Ed ecco che arriverà il dono di Dio, che è la vita eterna in Cristo Gesù. Così, concludendo, ti vorrei invitare a non fare come il giovane ricco, ad uscire da quella porta oggi, andartene via rattristato, ma senza aver venduto tutto quello che avevi e averlo dato ai poveri, senza aver riconosciuto che hai bisogno di essere riconciliato con Dio. Il giovane ricco ha perso tutto, cercava di avere tutto, ma ha perso tutto. E quindi la preghiera oggi per te è non sottovalutare questo messaggio che viene dalla parola di Dio. E fermati, se hai ancora delle domande, se vuoi delle ulteriori spiegazioni, se vuoi comprendere meglio, fermati e parliamo. Siamo a disposizione perché vogliamo condividere questo dono che abbiamo avuto dal Signore. Il Signore dona a tutti coloro che lo cercano. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, cosa possiamo dire davanti a questa notizia stupenda? In questo mondo, Signore, dove tu non sei riconosciuto come Dio, dove vediamo l'atrocità dell'uomo, le conseguenze di quello che c'è nel cuore dell'uomo, le vediamo intorno a noi tutti i giorni. Tu dai una risposta bellissima, perfetta. Tu, Signore, provvedi per noi il tesoro più grande, quel tesoro che non si svaluta, che non si consuma, che non marcisce, ma che dura in eternità, in eterno. Quel tesoro che non ci farà più avere sete di altre cose. Signore, grazie perché nella tua grazia tu hai mandato tuo figlio Gesù Cristo a morire sulla croce per salvare dei poveri uomini ribelli come noi. Grazie perché ancora oggi, Signore, tu vuoi salvare. Ti prego per chiunque è qui questa mattina e che ancora non ti conosce, non si è arreso a te, che tu puoi operare nei cuori di questi cari, Signore. Con potenza, Signore. Grazie per il sacrificio di Cristo Gesù. Nel suo nome ti ringraziamo e ti lodiamo. Amen.